Il terzo anello, meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri.
Siamo arrivati alla ottava e ultima ora delle nostre trasmissioni sul paesaggio. Io spero che chi mi ha seguito, o meglio, che ha seguito se stesso con il mio contributo, abbia realizzato l'importanza che ha avuto nella sua vita l'incontro con i paesaggi, abbia capito un po' di più perché dal chiuso ha cercato l'aperto, ha cercato i paesaggi. In quest'ultima ora non voglio aggiungere un ottavo paesaggio, ma voglio ricapitolare tutto il percorso. È come se facessimo apparire in noi o davanti a noi, nel non spazio dove appaiono i pensieri, nella sfera di cristallo inesistente delle nostre rappresentazioni intellettuali, un paesaggio di paesaggi. E da questo paesaggio di paesaggi, dei nostri paesaggi, ci introducessimo all'anima di paesaggio, che è una forma mentis o una forma anime che noi stiamo spesso incontrando senza tematizzarla, ma che in fondo è proprio il punto d'arrivo di tutto questo ciclo. Nel nostro itinerario abbiamo, direi, imparato i metodi dell'incontro col paesaggio e abbiamo imparato paesaggi. Io vorrei cominciare ricordando alcune delle cose che abbiamo imparato sui metodi. Mi sembra di avere già detto che il paesaggio non è uno spettacolo come non è una cartolina. Quindi l'approccio deve essere più complesso e completo. Abbiamo parlato soprattutto di paesaggi visivi, sacrificando la parte sonora, che pure è molto importante, e quindi la prima cosa da dire è affinare, allenare lo sguardo o l'udito. Parlerò di sguardo. Questo per quanto riguarda la contemplazione di paesaggi sensoriali. Ma questi stessi paesaggi, oltre che con i sensi, possono essere contemplati attraverso la conoscenza, in particolare attraverso la conoscenza scientifica. Vi ricordate le stelle viste con lo sguardo e le stelle pensate con l'astronomia? Quindi ci sono paesaggi prevalentemente sensoriali e paesaggi prevalentemente scientifici, oppure lo stesso paesaggio può essere contemplato e guadagna a essere contemplato sia sensorialmente che attraverso la conoscenza, in particolare la conoscenza scientifica. Il terzo approccio, spesso necessario secondo me, è l'inoltrarsi fisicamente nel paesaggio, è l'interazione fisica con il paesaggio. L'abbiamo incontrata anche questa molte volte, per esempio nei paesaggi, negli ecosistemi intricati, per esempio per quanto riguarda l'autoesposizione al cielo di sole, per quello che riguarda le interazioni paraerotiche con l'acqua. C'è un eros del rapporto con il paesaggio, un eros per fortuna senza complicazioni, e c'è anche una lotta. Il paesaggio deve essere eluttato qualche volta. Infine, come appropriarsi del paesaggio? Anzitutto attraverso l'espressione. Ho già ricordato le opere di Matteo Meschiari sulla letteratura di paesaggio, penso alle fotografie di paesaggio di Ansel Adams, penso al disegno di paesaggio, alla pittura di paesaggio. In qualche modo cercare di esprimerlo ci aiuta a vederlo, anche se nel momento in cui ci sforziamo di esprimerlo, in un certo senso lo neghiamo, perché quell'attenzione acuminata all'espressione è quasi il contrario dell'anima di paesaggio. E poi c'è la meditazione di paesaggio. Io in precedenti trasmissioni, gli anni scorsi, l'ho anche applicata a paesaggi di emozioni, a paesaggi di esperienze, perché secondo me è una formula generale che naturalmente però funziona benissimo proprio con il paesaggio. Una seconda osservazione che sono venuto facendo durante queste trasmissioni è che sembrano esserci due modi proprio diversi di rapportarsi al paesaggio. Il primo è proprio subirne l'impatto dell'aperto, della bellezza, dell'esaltazione, da libertà, aprirsi e abbandonarsi, esultanti, esaltati. E poi, accanto a questa specie di rapimento, c'è la parte prelievi singoli, analitici, rapaci, per esempio con la tecnica della meditazione di paesaggio. Io credo che queste due cose vadano alternate e non si escludano. L'abbandono e la presa. Mi pare che anche qui l'esperienza erotica dia delle indicazioni. Comincia con prelievi sensoriali e sfocia nel vuoto del rapimento. Oppure l'esperienza che facciamo con le frasi, quando le pronunciamo, anche con queste stesse che sto dicendo adesso, sono tutte fatte di pezzettini di suono e devono essere ascoltati con esattezza ciascuno, però quello che poi viene fuori da questo micro paesaggio di sillabe è un significato unitario. Qualche volta è bene non cambiare paesaggi, ma compiere variazioni su paesaggio. In un mio lavoro sui monaci, immobili sempre nello stesso posto con il voto di stabilità, per esempio sui certosini della Grande Chartreuse, io notavo loro non si possono mai spostare, ma proprio perché stanno sempre nello stesso luogo, possono osservare tutti i mutamenti, tutte le variazioni di quel paesaggio. Il paesaggio patria è sempre lo stesso, un po' come il coniuge. È il paesaggio familiare, ma quanto più io sto fermo e sono costante nella contemplazione, e tanto più lui si muove. Se io arrivo velocissimo e faccio una foto, io mi sono mosso e lui è rimasto fermo. Se io sto fermo, sarà lui a muoversi e a donare tutte le sue variazioni e quindi anche tutte le sue ricchezze. A proposito dei paesaggi, vale come per ogni altra esperienza mentale il problema della memoria. Come ricordarli? I ricordi sono la nostra ricchezza, l'ha detto più volte Bobbio nel De Senectute e in altri testi scritti quando si avvicinava ai 90 anni. E Unamuno ha detto: senza ricordi l'uomo è senza speranze. Come ricordare? Come soprattutto far rivivere la sensazione? Io credo che è un'arte che andrebbe fortemente, tenacemente e accortamente coltivata, in generale. E temo che ognuno abbia i ricordi che si merita. Almeno a me succede che le cose spariscono e vengono risuscitate, come diceva Proust, se faccio cose simili. Il ricordo di avventura rivive attraverso un'avventura. Chi vuole avere del passato deve avere vita, deve vivere. L'ultima acquisizione in tema di metodi è che dobbiamo saperci servire dei paesaggi perché ci guidino verso l'anima di paesaggio e quindi verso la fruizione del sé. Io chiamo qui sé, diversamente dall'io egoico, il campo di coscienza contemplante contemplato. Non ci sarebbero paesaggi se non ci fosse il campo di coscienza. E quindi dobbiamo imparare a conoscere l'anima di paesaggio. Chi si ferma ai paesaggi, in fondo, rimane a un livello intenso ma di voyeurismo. Si tratta, nella prospettiva tantrica, a cui io mi sento molto vicino, di risalire dagli oggetti esterni all'alta identità per la quale questi oggetti sono. E adesso passerei dai metodi ai contemplabili che abbiamo conquistato, solo che sono talmente tanti che ne dovremo scegliere alcuni. E io vi prego di cercare ogni volta, magari anche fulmineamente, di contemplarli. Prima ricordo i 7 paesaggi tipici e poi entro brevemente in ciascuno di loro. Però ogni volta cercate, quasi chiudendo gli occhi per vedere, di evocare quello che vi dicono le parole. Il paesaggio, alta montagna. Il paesaggio, città. Il cielo. Gli ecosistemi selvaggi. Il deserto e il mare. La donna, l'acqua, alta montagna, sei sulla cima conquistata, nel tuo corpo la cima conquistata, guardi con tutto te stesso un tratto estremo di valle alpina, il vagabondaggio d'altura, città, il villaggio eterno, il suo tempo ciclico, luogo di gesti e non di gesta, la città, neocorteccia dell'umano, della cultura, luogo della storia, la città ideale, splendida, crudele, la metropoli con la sua frenesia, la megalopoli con il suo squallido ovunque, il cielo atmosferico vicino al pianeta, quindi azzurro, nuvoloso, il sole, maestro di antidepressiva nudità, la luna, come lampada e ornamento tra lampade e ornamenti e come sovrana della notte, le stelle, il cielo nero, fitto, cosmico, delle notti di montagna e di deserto, e il cielo consolatore, rado, con le stelle di prima grandezza conosciute una per una e le costellazioni. Il cielo dello sguardo e il cielo, anzi lo spazio, della conoscenza astronomica. Il cielo come consolatore e il cielo come oltre. Gli ecosistemi selvaggi, le interazioni fisiche per conquistarseli, l'esperienza torrente, piccolo fuoco tra le gambe, tramonto, il tutto in mia assenza. E invece l'altra esperienza sono io, che do vita di coscienza a questo sistema, ma in questo sistema vedo la natura che mi ha dato la vita, che è diventata vita di coscienza e quindi sentimento finale di filialità. I brividi dell'avventura, le pacificazioni da avventura. Il deserto, il mare, orizzonti inintralciati, dove nulla ferma lo sguardo e tutto lo prolunga. Amare aridità, icone del grande vuoto da cui tutto è scaturito. Luoghi della non vita, ma anche luoghi di una misteriosa chiamata. Epifanie della morte, ma anche campi di sfida alla morte. Forse addirittura, per chi li ama, sistemi di buone notizie sulla morte. Il corpo della donna come paesaggio. Un sogno di tutti i maschietti eterosessuali, ma che può diventare un sogno anche femminile se la donna si sente pensata e desiderata così. Il paesaggio di cui forse è più appropriato descriverlo con quel quarto pronome «oh», che io vorrei aggiungere all'io, al tu e a lui. il paesaggio straordinariamente non friabile del corpo. E infine l'acqua che abbiamo incontrato la volta scorsa, l'acqua dolce, liquida, il sistema arterioso venoso della terra, l'acqua ambiente di vita, l'acqua essa stessa vita, l'acqua origine e ambiente della vita biologica, ma anche origine della storia, delle grandi città. L'acqua, forse, insegnamento di saggezza. Abbiamo tutti questi paesaggi e già capiamo che non riusciamo a possederli simultaneamente. Io li ho ordinati su un foglio per colonne e da ognuna di queste colonne una linea curva sale formando tutte le linee insieme una specie di cupola che si appuntisce in alto nel luogo dove si dovrebbero poter contemplare tutti insieme. E non è possibile. Ma certamente quando io li penso e anche quando in casa quasi inciampo negli apparati di libri, di immagini che ho disposto per terra, ognuno per un tipo di paesaggio, io ho come un sentimento eroico, sommergente, di affluenza da tutti i paesaggi della terra e della storia umana verso la mia coscienza. Sono li vedo come fiumi che salgono e mi innalzano, fanno ressa verso l'alto, per entrare quasi alluvioni ascendenti nel sacello situato alla sommità del mandala tridimensionale del mio corpo. Sapete come sono i templi orientali? Un quadrato con dentro un tondo, con dentro un quadrato, con dentro un tondo, fino alla cella del Dio in alto. Ecco, io percepisco il mio corpo come un tempio e la mente come il sacello finale e sento questi fiumi che salgono portando la loro non dominabile ricchezza. È come se il mio corpo fosse fatto tempio. E sento insieme che non ce la faccio a contenerli. La piena che mi invade e mi solleva mi fa sperimentare ancora una volta la sproporzione fra la carne e l'essere, tra il neanche un decimetro cubo e mezzo del mio cervello, della carne contenente, e il continente senza confini del pensabile. La sproporzione tra la carne e il pensabile. Ma il sentimento eroico di grandezza rimane e in me lo scroscio di questi fiumi che salgono, taciturno, si adempie. Il suono si adempie nel silenzio, come molta musica contemporanea. Si adempie in una oscurità, dove però se ne sente la potenza. La musica contemporanea ha imparato a comporre col silenzio o a comporre silenzio. Qualcosa del genere succede quando dalla pluralità indescrivibile dei paesaggi si subisce il loro impatto simultaneo. Si va verso un silenzio vibrante, saturo, in cui c'è tutto senza che nulla possa essere più riconosciuto distintamente. I paesaggi possono affluire o analiticamente e con nettezza di profili o in confuso e con l'intero loro volume. Entrambe le cose mi sembrano esperienze di mistica laica. Io credo essenziale che gli uomini sappiano fare qualcosa del loro tempo libero, qualcosa di grande del loro ozium, e se vogliono ne hanno di tempo libero, ne trovano. Devono saper fare qualcosa della loro provvidenziale mancanza di soldi. E di mancanza di soldi ce n'è davvero quanta se ne vuole. Stamane non ho soldi in tasca. Ho solo le rive assolate dell'Arno, in inverno, erbe verdi, con sopra materassi di foglie secche, di pioppo. Che splendore! Non posso prendere l'aperitivo. Posso prendere soltanto calore d'inverno e conforto asciutto di foglie e ombre su acqua e colline su cielo. Come in generale nella metodologia tantrica, possiamo anche tentare un secondo giro di orizzonte più intimo, non contemplare più i sette paesaggi, non disporre più davanti a noi questo paesaggio di paesaggi materiali, ma disporre davanti a noi un paesaggio di emozioni, una per paesaggio. Per la cima conquistata, il qui niente altro. Per la città, la lenta lettura della frase, l'invenzione che più di ogni altra esprime la globalità dell'essere. Per il cielo, le consolazioni e le vertigini degli sprofondamenti negli spazi ultraterrestri. Per gli ecosistemi selvaggi, la tensione quasi dialettica tra la conquista mediante avventura e lotta e il rannicchiamento filiale nella complessità. Per il deserto, orizzonte di obbedienza, niente è più reale del niente. Per il corpo paesaggio, delizia di questo paesaggio non friabile. Per l'acqua, l'emozione elemento di vita. È come se i paesaggi materiali ci comunicassero emozioni e le emozioni da paesaggi materiali ci comunicassero silenzio, quel silenzio saturo, quel silenzio vibrante, quel silenzio significativo che, come dicevo, è parte essenziale della musica contemporanea. Una mia frase magica è che il silenzio vale quanto la parola che l'ha preparato, la parola vale quanto il silenzio che l'ha preparata e l'ultima parola è al silenzio. Tutto questo ci ha introdotto all'anima di paesaggio. Io vorrei farne la fenomenologia a confronto con altre forme d'anima. Osserva, quando incontri il paesaggio ti apri a, ti spalanchi, accade qualcosa come l'apertura di una corolla di un fiore chiuso, solo che questa corolla si apre orizzontalmente più che verticalmente. E non solo ti apri, ma sei nell'aperto, all'aperto. Sei uscito dal carcere delle chiusure della vita borghese. E non solo sei nell'aperto, ma sei nell'ampiezza. Quasi sempre puoi spaziare, qualche volta spaziare fino all'immensità. Ti apri a, sei nell'aperto, puoi spaziare a volte fino all'immensità. La tua anima non è ripiegata su se stessa, ma è rivolta verso. È protesa, ma non, come vedremo nel modo dello shopping, del desiderio dell'oggetto, è protesa e aperta al tempo stesso. Se ha ragione Buber che i due rapporti fondamentali sono l'io id, l'io ciò e l'io tu, non sappiamo come collocare esattamente il rapporto col paesaggio, perché non è né con un soggetto, tu, né con un oggetto, id, ciò. E allora credo che dobbiamo richiamare in questa fenomenologia dell'anima di paesaggio quello che ho chiamato il pronome o, intermedio, e che permette di parlare di una donna che non è soggetto, che non è donna-oggetto, ma che è paesaggio. Questo o sembra a volte produrre una specie di sospensione delle funzioni vitali. Si parla di esperienze mozzafiato. Anche il cuore subisce delle trasformazioni. Possiamo visualizzare questo aprirsi anche con due braccia che si aprono, senza poter afferrare. L'opposto, naturalmente, è le due braccia che si stringono afferrando un oggetto. Oppure possiamo pensare allo sguardo appetitivo come uno sguardo da un angolo verso il suo vertice e lo sguardo di paesaggio come un angolo dal vertice verso l'ampiezza. Capiamo subito che uno dei contrari dell'anima di paesaggio è l'anima di shopping, è l'anima della acquisizione avida di cose. Questo non vuol dire che ci debba necessariamente essere un paesaggio molto grande. Si potrebbe sostenere che l'anima di paesaggio è proprio una forma di rapportarsi, per cui anche un oggetto, magari piccolissimo, può essere paesaggizzato o paesaggisticizzato, ma direi paesaggizzato nel senso che è proprio trasformato in paesaggio. Prendiamo la borsetta di pelle di coccodrillo nella vetrina di Ferragamo. Sembra la cosa assolutamente più opposta al paesaggio e la concupiscenza per la borsetta la cosa più opposta all'anima di paesaggio. Ma se io comincio a vedere il coccodrillo, gli allevamenti di coccodrilli in Indonesia, e tutta la cultura che ha portato all'luccichio, alla lucentezza di quella pelle, e dietro tutta la rete commerciale del mondo e la luce elettrica e il design della vetrina, io a poco posso espandere quella borsetta in un paesaggio immenso. Quindi esiste anche la forma mentis paesaggio di fronte a cose che di per sé non sono paesaggi. Abbiamo visto il corpo della donna, abbiamo visto la borsetta, ma abbiamo la volta scorsa contemplato il bicchiere d'acqua o il rubinetto dell'acqua potabile cittadina e ci sono i micropaesaggi. Sulle rocce incontrate licheni che sono atolli dei mari tropicali. Certamente l'esperienza di paesaggio è un'esperienza di bellezza. Io non mi sono quasi fermato sui paesaggi brutti. Quando parliamo in senso epico o lirico di paesaggio, parliamo di paesaggi belli, quindi è uno dei sottoinsiemi della bellezza. E questo comunica beatitudine e esaltazione. È molto importante sapere distinguere l'esaltazione dall'eccitazione, e anche davanti a un paesaggio io posso sentirmi eccitato come turista, ma io credo che sia molto meglio coordinabile all'insieme della vita spirituale l'esaltazione. Una delle arti del contemplativo è saper trasformare le eccitazioni in esaltazioni. Thank you. un ultimo tratto costitutivo dell'anima di paesaggio è che supera l'egoità. L'ego è quella strana cosa dentro di noi per cui riferiamo tutto a noi stessi e troviamo noi stessi più importante di tutto il resto. Può prendere per esempio la forma di un tunnel progettuale che ci fa vedere solo lo scopo che vogliamo ottenere, ma prende tante altre forme, quella della frustrazione, per esempio, quella della querulomania e anche tutte le forme della prepotenza, della tirannia, della gelosia. Prende tutte le forme della meschinità, per esempio condominiale. Il paesaggio scioglie i grovigli egoici. Noi cerchiamo il paesaggio perché sentiamo che ci libera da questo groviglietto dentro. Non fa bene vivere in modo egoico. E quindi qui si potrebbe caratterizzare l'anima di paesaggio anche con una specie di litania delle cose che non è. In certi testi buddisti si dice, parlando della beatitudine del contemplativo, lontani laggiù nel mondo, gli affanni, eccetera. Io direi lontani laggiù lo shopping, borsetta, telefonino, SUV, villa, curiosità turistiche. Lontana l'anima proprietaria. Il paesaggio non è oggetto di proprietà. Se lo diventa perché mi voglio comprare un'immensa tenuta, cambio anima. Lontane laggiù le pretese di dominio sul partner sessuale. Sei mia, mio. Ti voglio possedere. Bucato l'uovo egoico, lontane anche le legittime ambizioni, il desiderio di potere in tutte le sue forme. Lontane nel mondo la meschinità, la grettezza, la mortificazione dei sensi e dello spirito, la ristrettezza e chiusura d'animo, l'avvilimento, lontani i pettegolezzi di ogni tipo, anche quelli culturali, accademici, concorsuali, come tutto ciò non è paesaggio. Lontane anche le furie ottimizzatrici del progettista, dell'ingegnere, del manager, di colui che vuole comunque organizzare al meglio. Lontana la sindrome del manager, l'efficientismo. Lontano il dotto schiamazzo, ma in qualche modo anche l'alta cultura. Lontano forse il linguaggio in genere. Lontana anche, devo dire, la preparazione di lezioni sull'anima di paesaggio. Io anelo a smettere con queste lezioni e a incontrare di nuovo materiali, reali paesaggi. Il paesaggio, finché c'è, fa tacere anche la letteratura di paesaggio. È così comodo il paesaggio, perché non è persona. Con tutto il rispetto per le persone, che riposo l'impersonale. Quando uno come me che lavora sulla parola e che incontra persone può finalmente farsi una riva di fiume, alberi, erbe, docilità, docilità, tranquillità, tutti enti che non hanno alzate d'ingegno. Che riposo. Una mia amica ha detto: io da piccola mi salvavo dai familiari nel giardino. Sebbene misteriosamente affine alla morte, il paesaggio distende, decontrae, disaccanisce, placa, fa mollare la presa, rende non aggressivi, poeticizza, soavizza, è poesia situazionale. Credo che dobbiamo imparare a rimanere nell'anima di paesaggio.
Thank you.
Sono convinto che l'anima di paesaggio non è l'approdo sapienziale supremo. Ci sono forme di coscienza suprema, forse una sola, forse più di una, e non credo che una sia l'anima di paesaggio. L'anima di paesaggio a sua volta è introduttiva, però è un supporto dolce, efficace, potente per entrare negli stati veramente ultimi. Il mio stato ultimo preferito è quello che chiamo l'io Aleph, l'io che riesce a ricapitolare in sé l'intero universo, oppure l'io che si conosce all'intersezione dei due misteri fondamentali, delle due coordinate fondamentali dell'esperienza, la profondità ontologica, che ci sia qualcosa piuttosto che nulla, e l'apparizione della coscienza, che il qualcosa che c'è sappia di esserci. Forse la coscienza suprema, una delle coscienze supreme, è l'io collocato all'intersezione di questi due misteri insondabili. E un'altra delle forme della coscienza suprema è certamente la grande compassione, l'amicizia per tutti gli esseri senzienti. Bisogna saper unire l'Aleph e la grande compassione. Ma l'anima di paesaggio è comunque una buona guida, è una buona via di accesso, un buon sostegno. E allora ne può derivare anche una direttiva pratica: agisci in modo da nutrire e coltivare in te l'anima di paesaggio anche nel quotidiano. Bisognerebbe che fosse in un certo senso portatile l'anima di paesaggio. Io ricordo una trasmissione precedente sulla giornata meditativa. Potrei dare qualche consiglio artigianale. Disponi immagini di paesaggi in casa, in modo che ogni volta che la tua anima tenda a chiudersi incontri qualcosa che la apre. Cerca di paesaggizzare gli ambienti che trovi, anche la strada, anche l'ufficio postale. Quando senti che la tua anima si restringe, prova a dirti: Luigi, anima di paesaggio. Ma naturalmente la direttiva finale è: cerca di frequentare dei veri paesaggi. Cito una grande mistica, Mag Chig, che ha lasciato dei canti spirituali e che ha criticato tutta la meditazione metodica. La fine del suo testo dice così: si vada errando per luoghi tetri e ritiri montani. Non ci si faccia distrarre dalle dottrine e dai libri. Nessun potere spirituale può derivare da essi. Perciò si faccia reale esperienza in luoghi orridi e desolati. Per me va bene anche l'esperienza in luoghi piacevoli, in luoghi belli e armoniosi, purché siano luoghi capaci di nutrire anima di paesaggio. I risvolti geopolitici sono evidenti, occorre protezione di paesaggi. Ma anche se noi non operiamo direttamente per la difesa dei paesaggi, io credo che il solo fatto di amarli abbia una portata geopolitica. Qualcuno potrebbe dire: l'innamorato di paesaggi è un conquistatore dell'inutile, secondo il titolo bellissimo del libro di Terray, Le Conquérant de l'Inutile. Io non credo che l'inutile sia inutile. I paesaggi nutrono la vita, danno forme di soddisfazione gratuita, e nutrire la vita nel senso taoista è in un certo senso già pietà e giustizia nel senso confuciano, perché chi crea in sé una vita soddisfacente nell'ambito del gratuito è politicamente corretto. È compatibile, è sostenibile, il suo sviluppo personale è giovevole a quello degli altri, non toglie nulla agli altri. E quindi il contemplativo al neutro è politico, è geopolitico, è geoetico. Siano le ultime parole di questa trasmissione: nutrire la vita, saper nutrire di inutile la vita.
Avete ascoltato Meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri. Scelte musicali di Stefano Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Il terzo anello @rai.it